Mi sembra che di fatto non ci siano grosse novità rispetto al rapporto precedente, cioè quello di maggio. C'è questa questione del CEO di Parcin, che tra l'altro è una questione controversa, nel senso che in base allo stesso accordo di non proliferazione non è detto che quel tipo di sito per forza debba essere aperto alle ispezioni. È uno dei punti che prevederebbe il famoso protocollo addizionale che Teheran però non ha sottoscritto. Sul fatto che la capacità nucleare sia addirittura raddoppiata, direi che è anche normale che se qualcuno sta producendo qualcosa e non smette di produrlo, alla fine di fatto insomma si arriva anche a una capacità di produzione migliore.
Dopo questo rapporto, gli Stati Uniti hanno fatto sapere di voler ancora scegliere la diplomazia per trattare con l'Iran, ma ribadiscono la pazienza sta per finire. Molto dura anche la reazione di Parigi, che chiede nuove sanzioni. La fase interlocutoria del dialogo potrebbe subire uno stop?
No, non credo che possa finire adesso. Non può finire adesso perché gli Stati Uniti tra pochi mesi votano. Vedo veramente difficile che Obama possa imbarcarsi ora in un'avventura come quella di dare anche una luce verde a un'azione unilaterale da parte di Israele contro l'Iran.
Eppure ciclicamente si palesa la paura che Teheran possa dotarsi di una bomba atomica.
Diciamoci chiaramente, l'Iran non ha la bomba, molto difficilmente potrebbe mai avercela. È impossibile assolutamente che possa avere una capacità nucleare che possa competere con nazioni che la bomba ce l'hanno da decenni. Ora, perché tutto questo problema? L'Iran sta sfruttando oramai da qualche anno anche questa ambiguità su questa questione per ottenere qualcosa, cioè per ottenere ovviamente un riconoscimento internazionale e avere anche tranquillizzazioni rispetto al suo futuro.
Ecco, quello che stupisce però sono anche le dichiarazioni di Teheran al vertice dei paesi non allineati, che tra l'altro si conclude oggi: la non ingerenza nelle questioni interne, il no alle sanzioni unilaterali, la richiesta di non proliferazione per Israele. Insomma, la posizione dell'Iran è piuttosto nitida, però è vero anche che sta portando avanti la teoria dei due pesi e delle due misure.
Sì, d'altra parte Teheran dice: noi siamo accusati di avere un arsenale nucleare da un paese che ce l'ha, cioè Israele, e non aderisce al trattato di non proliferazione, e dice una cosa semplicemente vera. Il vertice non allineati però ha avuto così conseguenze anche inaspettate. Un iraniano ha fatto una battuta, ha detto: la Repubblica Islamica ha speso 100 milioni di dollari per farsi un autogol. È stato clamoroso, tra l'altro, appunto, gli interventi di ieri, cioè dopo l'intervento della guida suprema e poi quello del presidente egiziano Morsi, hanno effettivamente insomma mandato un po' all'aria le carte che aveva predisposto Teheran, perché di fatto non ha avuto quell'impatto di propaganda che Teheran sperava. Ha chiesto ai paesi non alleati solidarietà per le sanzioni unilaterali, e però il fronte di quei paesi è talmente eterogeneo che è molto difficile, se non impossibile, che Teheran possa avere un ruolo di guida nei prossimi anni.
Tu come vedi questo sodalizio, diciamo così, tra l'Iran e l'Egitto? Perché è vero che Morsi è stato diciamo molto duro, ma contro il regime siriano, però questa troica che dovrebbe arrivare in Siria in realtà comprende Iran, Egitto e Venezuela. Non so, ci potrebbe essere un qualche risvolto in questo rapporto?
Beh, il rapporto tra Egitto ed Iran è sicuramente un rapporto affascinante, nel senso che per 30 anni e oltre non si sono parlati, però è anche vero che è un riavvicinamento, ma come dire, anche competitivo, nel senso che è chiaro che il Cairo con Morsi tende a riacquistare quel prestigio, quella leadership all'interno dei paesi musulmani che non ha avuto più poi per tanto tempo. Riguardo alla Siria, io credo che sia impossibile affrontare in modo serio la questione siriana senza un coinvolgimento effettivo dell'Iran. Fu così anche ai tempi dell'Afghanistan.